Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Nel Vangelo secondo Matteo che abbiamo appena ascoltato ci riferisce quello che è stato, secondo l'Evangelista Matteo, l'ultimo atto pubblico del Signore a Gerusalemme. Siamo nel Vangelo secondo Matteo alla fine del capitolo 25. Vi dico questo perché il capitolo 26 è ormai il racconto della passione, quindi sarà l'arresto di Gesù, il processo, la condanna a morte, la sua morte e la sua resurrezione. L'ultimo atto pubblico del Signore coincide per il nostro evangelista Matteo con questo messaggio che Gesù rivolge ai suoi e rivolge a noi, e un messaggio che riguarda tutto lo svolgimento della sua missione in questo mondo fino al compimento definitivo, fino alla sua intronizzazione gloriosa. Gesù, che ha affrontato Figlio che Dio stesso ha inviato nel mondo, è Lui che è passato attraverso tutte le contrarietà, le ostilità, fino a condividere la morte degli uomini peccatori, lui che è innocente, è quello che sta avvenendo a Gerusalemme, l'atto finale, il suo modo di affrontare la morte ingiustamente per un atto d'amore. Ed ecco il figlio che entra nella gloria, che così viene intronizzato. E Gesù parla di questa sua gloria regale, di questa sua maestà finalmente acquisita e manifestata pubblicamente. È il compimento della sua missione in questo mondo, ma è l'orientamento che Gesù indica come criterio per interpretare tutto quello che avviene, avvenuto, avverrà nel corso della storia umana. Tutto si ricapitola in riferimento a questa sua manifestazione gloriosa, alla sua vittoria, alla vittoria della sua opera d'amore, in quanto è il figlio che ha risposto al padre, che ha portato a compimento la sua missione. Tutta la storia umana obbedisce a questa opera d'amore. E Gesù ce ne parla non soltanto perché prospetta con una lucidità così veramente impressionante e entusiasmante dinanzi a noi qual è l'itinerario che raccoglie la partecipazione di tutta l'umanità. Siamo orientati in questa prospettiva, ma quel regno glorioso di cui lui è l'attore protagonista è descritto da Gesù in maniera tale da aiutarci a misurare con precisione, in modo coerente e in modo anche molto lucido e consapevole che cosa avviene nel momento in cui noi tutti, generazione dopo generazione, fino a noi proprio oggi e qui, siamo in cammino lungo il percorso di quella storia umana che obbedisce all'opera d'amore. Questa è un'affermazione che rimane come un valore pieno, definitivo. E d'altra parte ecco che Gesù parla di come la sua regalità, il suo essere vittorioso, il suo essere sovrano intronizzato, lui che ha portato a compimento l'opera dell'amore, questa sua regalità riguarda noi, adesso, oggi, nel concreto delle nostre vicende. E infatti ricordate che Gesù dice che qui è in atto un evento che noi possiamo ridire con il nostro linguaggio corrente come la pubblicazione di una eredità. Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. La pubblicazione di una eredità, quando si viene convocati per dimostrare che siamo validamente dotati del titolo che ci consente di accedere ai beni della famiglia. E Gesù parla di questa eredità. L'eredità che il Padre ha preparato per voi fin dalla creazione del mondo. E in realtà, vedete, l'erede è proprio lui, il figlio di cui Dio si compiace, il figlio che Dio stesso ci ha donato, è lui stesso l'erede che ha acquisito il titolo regale in virtù di quella sua missione, in virtù di quella opera d'amore che ha sconfitto la cattiveria del mondo e fino alla morte. Ed ecco, lui l'erede. E quindi Gesù parla a noi attraverso questo suo ultimo messaggio per aiutarci a renderci conto di come noi entriamo nella eredità, di come noi entriamo a far parte della famiglia che condivide l'eredità del figlio, perché questa, vedete, è esattamente la novità straordinaria che rimane come la ricchezza piena, la ricchezza straordinaria della nostra esistenza umana, in quanto creature di Dio, creature redente, creature restaurate, creature riconciliate dalla prigionia che ci rendeva schiavi della morte, noi siamo liberati per ritornare alla pienezza della vita. E vedete, questo ritorno alla pienezza della vita, corrispondentemente alla intenzione originaria di Dio, significa inserirci noi tutti in quell'unico grande disegno che raccoglie la moltitudine umana in una economia di famiglia, nella partecipazione di quella ricchezza che è la ricchezza superiore a tutte le misure, a tutti i calcoli, è la ricchezza dell'erede, di Gesù intronizzato, di Gesù glorioso, di Gesù nostro re, il figlio di cui Dio si è compiaciuto. Ebbene, vedete, qui Gesù sta parlando a noi proprio di quello che siamo e di quello che avviene, di quello che ci riguarda non solo in una prospettiva teorica. La famiglia umana è un'affermazione che di per sé potrebbe anche suonare in maniera un po' generica, forse anche con qualche sviluppo affettivo, la famiglia umana, ma Gesù ce ne parla tenendo conto di quelle che sono le misure concrete, spicciole, semplici, forse qualche volta banali, della nostra esistenza quotidiana. E Gesù dice, ecco, la relazione con l'erede, per entrare nella partecipazione alla eredità, al bene della famiglia, alla ricchezza della famiglia. E Gesù dice, ricordate quelle parole così potenti del Signore, l'affamato, l'assetato, l'immigrato, il carcerato, l'ignudo, e dice, ecco, entrare nella partecipazione alla eredità, perché riconosciamo l'erede, perché siamo ormai in grado di verificare qual è il valore straordinario della comunione d'amore che ci lega con lui, che è il figlio. Come è vero che siamo parte della sua famiglia, siamo figli con lui, siamo fratelli e siamo, vedete, Gesù ci spiega, parte ciascuno di noi e tutti quanti insieme dell'unica famiglia umana. E Gesù passa attraverso figure che certamente servono a esprimere tutto quello che nella nostra storia umana è manifestazione di debolezza, di precarietà, di malattia, di dolore, di sconfitta, tutte le creature marginali e dimenticate, forse anche qualche volta disprezzate, perché no? Ed ecco, Gesù dice, l'accesso alla eredità, il regno del Padre passa attraverso questo riconoscimento della nostra condivisione di un rapporto di fraternità, di famiglia, che raccoglie tutte le presenze derelitte di questo mondo. E questo, vedete, Gesù dice non come un precetto: dovete voler bene alla povera gente, ai disgraziati di questo mondo, dovete, non dice questo Gesù, dice, guardate, sono io, si rivela lui. Vedete, Gesù non si rivolge a noi in quest'ultimo messaggio con un comandamento in più, è un comandamento severo, un comandamento urgente, un comandamento intenso, bisogna dedicarsi al servizio dei poveri della terra. Gesù non si esprime con questo linguaggio, dice, quando finalmente riceverete questa rivelazione, quando finalmente scoprirete che quelle figure marginali, meschine, sconfitte, quella povertà dell'umanità di cui voi fate parte è rivelazione della mia presenza, è rivelazione della mia regalità, è rivelazione di quella figliolanza che diventa eredità per voi, che diventa ricchezza per voi, il modo di partecipare alla ricchezza del figlio attraverso il riconoscimento di come siamo tutti parte, e in quanto responsabili, ma in quanto anche bisognosi di soccorso, di aiuto e di comprensione dell'unica grande famiglia umana. E ripeto, questa non è un'affermazione di carattere teorico nel linguaggio di Gesù, tant'è vero che per come Gesù si esprime, e coloro che si troveranno in cammino, questa è la condizione nostra, e nessuno di noi vuole sottrarsi, anzi vogliamo tutti procedere lungo questa strada, coloro si troveranno in cammino in questo discernimento del vincolo di comunione che ci unisce nell'unica famiglia umana che raccoglie la totalità delle creature di Dio sotto il cielo e sulla terra. Ebbene, questo cammino avviene spesso, per come Gesù si esprime, in maniera inconsapevole. Quante situazioni nella nostra vita nelle quali si tratta di compiere non gesti straordinari, non gesti eccezionali, non atti d'amore superlativi, ma compiere quelli che sono i gesti semplici della quotidianità che si inserisce in un'esperienza di famiglia. È un'esperienza di famiglia che non ha confini, una famiglia che raccoglie anche gli sconosciuti, che raccoglie anche i dimenticati, che raccoglie anche gli estranei e forse le figure un po' fastidiose e imbarazzanti. E tutto questo spesso, normalmente, avviene in modo segreto, in modo nascosto. D'altra parte, vedete, Gesù dice, e ce ne parla per spiegarci come il regno suo è il regno presente e operante nella nostra storia attuale, nel nostro vissuto di oggi. È in atto un discernimento tra la vita e la morte. E vedete, il mondo sta in piedi, il mondo funziona, la storia umana è storia che si apre alla pienezza della vita e va incontro al regno, proprio perché in giro per il mondo, in tanti luoghi, in tanti momenti, e nel nostro vissuto tutti ne possiamo riscontrare gli aspetti già vissuti, si manifestano gesti di accoglienza, di riconoscimento, di disponibilità, dove nella quotidianità della nostra vita circola niente meno che la corrente dell'infinito amore di Dio, così come la ricchezza di questo amore è ormai depositata come eredità per noi nel Figlio intronizzato nella gloria. Ma a quella ricchezza noi partecipiamo man mano che questa corrente d'amore passa attraverso le forme più modeste, forse più nascoste, più, come vi dicevo, più capillari del nostro vissuto. E d'altra parte, vedete, Gesù poi dice: ma quanta tristezza, una tristezza. Parla di una gloria falsa, la gloria diabolica, una gloria che diventa motivo di maledizione, una parola pesante questa, maledizione, la tristezza che noi sperimentiamo nel momento in cui l'organizzazione della nostra vita ci riduce dentro all'orizzonte di una preoccupazione che ci angoscia, che ci chiama a difenderci, ad escludere, a mantenere le distanze, a considerare come le presenze altrui, presenze indiscrete, fastidiose e da emarginare, e cose del genere. Che tristezza, dice Gesù. Ma il regno viene, il regno viene, e il regno, vedete, viene senza lo strepito delle grandi manifestazioni esterne, ma viene proprio per noi man mano che la nostra esistenza quotidiana si arrende a questa corrente d'amore che abbiamo ricevuto e che, al di là di ogni nostro programma, di ogni nostra decisione, di ogni nostra capacità di far valere diritti e competenze, questa corrente d'amore suscita anche attraverso di noi frutti di vita, frutti di vita. Possiamo condividere la vita, possiamo metterci a disposizione e possiamo ringraziare per come altri e mettono la loro vita a disposizione nostra, e in questa ricchezza, ecco, è la vera eredità, che già è stata depositata per noi e che ci conferma in maniera irrevocabile ormai che siamo figli del Padre e definitivamente sigillati in un vincolo di comunione, di fraternità con Gesù, nostro Signore e Re dell'universo. Ed ora alziamoci in piedi. E proclamiamo insieme la nostra fede.